Grazie, io ringrazio, Tony, che bello essere qui. Io gli ho detto, sì, sono contenta, ringrazio prima di tutto Don Fabio e Silvano che ha fatto da, appunto, ha chiesto di realizzare questo evento, insomma, si è fatto promotore di questo evento. E poi sono anche contenta perché è la prima volta che vengo a Trieste ed era una cosa che desideravo da molto tempo, quindi tutte situazioni insieme che insomma mi fanno piacere, diciamo. E niente, io direi di cominciare su il silenzio, lo facciamo dopo a questo punto, sì. E niente, io comincerò un attimo da dire anche un po' qual è stata la mia esperienza e poi focalizzare anche qual è questa via della Custina di cui ha già parlato anche Silvano. E, diciamo che innanzitutto partiamo un po' anche dalla situazione attuale, l'ha già detto anche Silvano, no? È un tempo che ci interroga, che ci mette un po' a nudo e quindi tutti ci interroghiamo cosa possiamo fare, quale può essere la risposta. Un tempo oscuro e c'è molta conflittualità a livello proprio di realtà sociale, nelle istituzioni, nelle famiglie, insomma tutto sembra si stia un po' scricolando, no? E allora il punto qual è, se andiamo a vedere, no? Nel profondo, il punto qual è? Quando si avverte questa forma di disgregazione in generale proprio perché viene meno la forza di coesione degli universi che è l'amore, no? L'amore è la forza di coesione di tutto e quindi anche delle relazioni, no? E quindi ecco, il vuoto che fa paura è proprio questo, mancanza di amore. Allora è un tempo che chiede di andare alla sorgente, di tornare alla sorgente. E in tanti avvertono questo bisogno e io dico sempre chi lo fa per sé lo fa per tutti, no? Infatti sono vie personali, individuali, la risposta è personale, però sono cammini che quando poi ci entriamo dentro si comprende, no? Che siamo in contatto con tutta la realtà, ecco, così come le forme mitiche, monastiche, no? Cioè, sono quelle solitudini che però mettono in contatto con tutta la realtà, insomma. Ecco, quindi questo a volte domanda, ma non può essere un egoismo questo ritrarsi, questa solitudine? Cioè, ecco, bisogna chiarire su questo, che sono vie che creano quella comunione di spirito che quindi apre a un piano universale, sempre più universale. E diciamo, per parlare un attimo della mia storia, diciamo che io ho scoperto il silenzio in maniera del tutto imprevedibile, avevo 28 anni e nel 1980, quindi sono tanti anni che sono su questa strada. E io ho fatto filosofia, mi consideravo non credente, prima avevo avuto una malattia, una crisi esistenziale, diciamo, quindi un momento proprio che fu come un salto nel vuoto per me. Cioè lo ricordo nettamente, proprio un salto nel vuoto in cui avevo perso un po' tutti gli agganci. E in quella situazione non sentivo proprio di aver toccato il fondo e che non mi potevo inventare niente, quindi non potevo trovare nessuna soluzione. E fu un momento di resa. Ecco, quindi quello che caratterizza, diciamo, tutto il mio percorso è proprio la resa. Un cedimento che non programma più niente, che quindi si affida, è un farsi prendere, un lasciarsi prendere. E che cosa ho scoperto in quella situazione? Questo richiamo forte al silenzio e alla solitudine, che io vivevo all'inizio anche sul greto dell'Arno, perché dicevo come passa quest'acqua, passerà questo dolore, passerà questo momento, cioè. E poi in giro sulle colline, e questo richiamo al silenzio e alla solitudine che mi fece scoprire una gioia che non avevo mai conosciuto. Quindi fu del tutto sorprendente questa cosa. E io pensavo che finisse e poi di riprendere la mia vita di prima, e invece lì si metteva in moto tutto un altro discorso, perché questa dimensione prendeva sempre più situazioni di silenzio, perché diciamo quando il silenzio si il silenzio è una dimensione interiore che però è messa talmente ai margini che è come dimenticata, no? Abbiamo perso la memoria di questa dimensione e quindi è come una lingua dimenticata. Però quando si risveglia, si fa sentire, appunto, ci muove ad andarla a riscoprire. Quindi il primo movimento è proprio quello di uno spostamento verso i luoghi dove questo silenzio è custodito. Per questo avevo il richiamo alla natura. E lì sentivo, quando uno lo sente lo riconosce, che vuol dire che proprio c'è un parere nella realtà interiore, quindi non è mancanza di suono, no? Ma è mancanza di rumore. Quindi la scoperta di un ordine, di un'armonia in cui che risana, in cui si crea rigenerazione, un'armonia che risana. Quindi questo sta in contatto con la natura che è, insomma, che è custode ancora di questa dimensione. E io lì appunto scoprivo questa armonia, e questa armonia veniva a veicolare dentro e a riportare ordine anche dentro di me. Però più avvertivo questo benessere di quest'ordine, più cominciavo a mettere a fuoco, a percepire chiaramente il disordine che mi abitava. Quindi subito il discernimento avviene quando c'è un parametro di paragone, perché se non c'è quello noi non ci accorgiamo, no? Quindi per distinguere, per discernere ci vuole sempre una realtà che ci, una misura che ci permette di distinguere, ecco. Quindi la scoperta di quell'ordine, di quell'armonia, di quel silenzio mi faceva sentire tutto il disordine e quindi anche tutto il rumore che mi portava dentro. E sentivo che lavorava, io dicevo, lavora per osmosi, no? Quindi cerca di riassimilare in sé. Mi sentivo come una nota stonata, diciamo, come uno strumento da accordare. Ecco, e sentivo che lo stare lì ricreava ponte per cui tendeva a riassorbire in sé, e quindi era un'opera che avveniva da sola, andava a riordinare tutto il disordine, quindi ricreava uno stato di grande beneficio, di grande beatitudine, diciamo, ecco. E quindi questa realtà sorprendente, che all'inizio era come travalicante, un qualcosa di sorprendente che io non mi aspettavo, non sapevo, non conoscevo, pian piano me la riportava a casa, questa realtà che io vivevo nella natura, poi me la riportava a casa. Diciamo, la natura è proprio uno stare lì, io dicevo stare lì. E allora, in contatto con quello che c'era dentro, però sentire quell'abbraccio che avvolgeva e che riarmonizzava. Ecco. Quindi questa esperienza assimilata, io poi me la riportavo a casa e quindi accendevo un lume, mettevo lì nel tutto al buio, tutto chiuso, porte, finestre, e stavo lì. E non capivo neanche cosa succedesse, cioè io ancora non mi consideravo credente, però i primi anni furono tutti alla ricerca delle radici. Io dicevo, devo ritrovare le radici. E mi ricordo era l'epoca, gli anni 80, in cui tutti andavano in India, io invece no, io dicevo devo stare nel Mediterraneo, quindi nei vari siti archeologici andavo in giro alla ricerca del sacro, di questa radice. E poi dopo 5 anni di questo movimento a ruota libera, di grande immersione però in questa realtà sorprendente, e una volta sentendo un prete parlare in una chiesa, mi colpì enormemente e capì che io le radici che cercavo era l'amore di Cristo che avevo conosciuto da bambina. Quindi lì ricominciò tutto il discorso poi nella chiesa. E però mi sentivo anche lì un pesce fuor d'acqua, perché da persona libera, non credente, e poi questa esperienza forte di immersione indiretta a Dio, dico ora, poi ho capito cos'era, era un'esperienza indiretta a Dio, tutto quell'apparato non mi corrispondeva, che a cercare eremi, monasteri, eccetera. Però anche lì l'organizzazione della preghiera non mi corrispondeva, quindi io continuavo ad andare avanti così. E meditavo la Bibbia, leggevo la Bibbia per conto mio e me la portavo nel silenzio, tutta meditata nel silenzio. Ecco, e quindi mi interrogavo, per tanti anni sono interrogata perché dicevo, forse ho preso un bagno, non capivo, c'avevo un dubbio che mi tormentava per diverso tempo. E poi, meno male, proprio grazie a un santo prete, anziano e malato di Firenze che ho conosciuto dopo qualche tempo, lui mi disse, leggi questo libro che era appunto Pustinia, le comunità del deserto oggi, e in cui si parla di questa esperienza che ha parlato anche Silvano, no? Pustinia vuol dire deserto in lingua russa, ed è scritto da questa russa, questa donna, Catherine Detti, che era uscita dalla Russia al tempo della rivoluzione bolscevica, poi si era rifugiata in Canada, lì aveva messo su una casa di accoglienza, e si accorse però che nella tradizione occidentale mancava questa vocazione. E quindi lei sentì il bisogno di riattivarla per se stessa e poi di diffonderla nella sua comunità, con grandi interrogativi, però quel libro per me è stato un secondo Vangelo, e capì che era proprio quello che stavo vivendo io, e cioè un richiamo al silenzio nella totale libertà dello spirito, cioè senza istituzioni e senza programmi di nessun genere. Era proprio quello che stavo vivendo io, e quindi mi ci sono riconosciuta e fui molto felice di trovare in ambito cristiano una via che mi corrispondeva, per me fu molto importante. E allora pian piano cominciai a sentire la mia casa, un piccolo deserto, nella città di Firenze, è tutto dire, insomma, però custodire quello spazio, una piccola stanzina in cui ho fatto questa pustinia, perché lì anche nella tradizione popolare è molto frequente, anche nelle case normali, di avere un angolo dietro una tenda, dietro un paravento, in cui poter stare in silenzio e in solitudine, quindi è nella tradizione popolare. E quindi ho portato avanti questa strada, quel libro, ho fatto tante fotocopie, l'ho diffuso già in quegli anni, e però ho continuato per più di 30 anni nell'anonimato totale, insomma, ecco, perché non trovavo grande comprensione, ecco, a parte questo anziano prete e poi morto, ecco. Ma poi a un tratto io dicevo, non posso fare niente, sentivo il gran beneficio di questa via, perché io l'ho considerata subito una via di guarigione interiore. Ecco, questo è il punto importante che mi preme sottolineare, perché in quello stare lì senza niente, no? E quindi in questa dimensione di totale abbandono, una via, è una preghiera, poi l'ho definita piano piano, una via di abbandono e di offerta. Per cui entrare nella resa senza aspettative, senza voler risultati, senza dover rendere conto a nessuno, io se non a Dio solo, cioè ti metti nella presenza, nella totale nudità, aderendo a quello che passa in quel momento, stai lì dove sei. Questa è la parola sempre che io dico anche alle persone che poi incontro, eccetera, stai lì dove sei. Perché lì siamo raggiunti nella verità di noi stessi, no? Quindi stare anche nella parte dolorosa, senza fuggire e senza pretendere niente, stare lì. Ecco, e lì ho capito poi che il silenzio è un grande veicolo dello spirito, e quindi questa presenza alla fine era proprio, sempre più percepita come la presenza dello spirito, perché si mette in moto un'azione, un'opera che non dipende da noi, non dipende da me, sentivo che non dipendeva da me, ma un'azione che va a smobilitare un assetto interiore, piano piano, facendo riemergere ciò che noi abbiamo messo nel dimenticatoio, diciamo così, no? Si può dire la parte rimossa, come dice la psicologia, parla di rimozione di tanti eventi passati, ferite, blocchi interiori, cioè, poi anche azioni nostre, non insomma, buone, insomma, tante cose, tutto un retro, il retroscena, il retroscena. Ecco, lo spirito, il senso è il grande veicolo di quest'opera, perché permette allo spirito di agire senza trovare resistenze, quindi va a smobilitare quella parte. E quindi io cominciavo a percepire che lo spirito opera nella nostra anima. E quindi, diciamo, quel momento di crisi, avevo fatto un po' anche di psicanalisi, quindi sapevo un po', però dicevo, qui è tutto un'altra, questa è un'altra cosa, anche se è importante che il lavoro psicologico, non c'è niente da dire, ma qui dicevo un'altra cosa, perché lì è dinamica, è un'azione che agisce e quindi va a sanare, va a guarire, va a toccare i punti importanti, però attraverso tutta quella consolazione, che lo spirito del consolatore dice, non è quell'azione che dà la risorsa, che dà il sostegno per poter andare a rivedere tante cose che avevamo lasciato indietro. Quindi in quella dimensione io sentivo che ciò che era impossibile diventava possibile. Ecco, quindi è proprio, diciamo, la pustinia per me è un crogiolo di trasformazioni, perché si mette in moto questa azione dello spirito, perché quando noi siamo nella passività, cominciando, cioè l'azione dello spirito non trova resistenze, no? Allora viene in mente tutta la tradizione mistica dell'anima annichilata, no? Viene in mente Margherita Boreti, non so chi la conosce, lo specchio delle anime semplici, e tutta quella tradizione che poi purtroppo è stata affossata, sia della mistica, anche diciamo il quietismo, no? C'è stato tutta l'affossamento del quietismo nel 600, 600, fino al 600, eccetera, quindi la preghiera di quiete, che non era altro che quello stare lì, senza aspettative, senza fare niente, ecco. E diciamo che è una via semplice, io vedo le persone che ormai, cioè, mi conoscono, con cui ormai c'è una relazione, un rapporto, che intraprendono questa via, proprio è una via semplice, che però mette in diretta connessione con l'interiorità, con la dimensione divina che ci portiamo dentro, con la realtà dello spirito. E quindi è fortemente dinamica, diciamo, no? È un'azione che non facciamo noi. Ecco, questo diventa subito evidente. E allora io ho sempre percepito tutto quello che viene poi, che emerge, che viene fuori, no? Ecco, viene offerto al movimento dello spirito, alla corrente dello spirito. Ritorna in movimento, esce da quella oppressione, da quello stare nel nascondimento, diciamo. Quindi avevo messo anche un piccolo itinerario fatto di tre parole che derivano tutte dal verbo portare, no? Infero, porto dentro, quindi la parte oscura, nascosta, sotterranea. Poi subfero, porto in superficie, lascio che quello che è sotto, sotterraneo, cominci a venire in emersione e quindi a soffrirlo, perché quando riemerge è un'emozione bloccata che quindi uno la risente, quindi soffrire, sopportare, no? Nel senso la risente, però poi la offro, subfero, porto verso, quindi la rimetto nella corrente dello spirito, quindi si crea questa corrente tra la nostra parte interiore, questa luce interiore, questa fiamma interiore, no? E la luce del grande spirito, quindi si crea proprio una corrente che agisce, che opera e che sa dove andare a sanare. Quindi noi non sappiamo, ma c'è questa presenza che sa. Quindi è mettersi lì nel non sapere, non volere, non capire, non cercare, affidarsi, questo affidamento. Ecco, naturalmente in questa via dell'abbandono ci si misura subito con un elemento fondamentale, che è perché abbandono ha una doppia valenza, no? È un termine che deriva dal francese medievale abandonner, mettere al bando, da cui deriva anche il termine bandito, bandito. Quindi diciamo l'abbandono è una doppia valenza, dunque ci si sente abbandonati o ci si abbandona, no? Cioè, ecco, allora, se uno porta dentro di sé un trauma forte di abbandono, di sentirsi abbandonato, non riesce ad abbandonare, ad affidarsi. Questo è il primo riscontro importante che si fa. E allora tutta quell'inquietudine di non farcela, stare lì, questa inquietudine di fuggire da noi stessi, di sperdersi qua e là, no? E questo fuggire proprio da qualcosa di radicale che invece bisogna cominciare a guardare, a vedere, no? E allora stai lì, sei inquieto, puoi fuggire e stai lì, ecco. E allora lì si comincia a essere raggiunti piano piano. Allora se c'è quel trauma va sofferto, va accolto, allora per esserne liberati, no? Allora lo spirito dà tutta la dolcezza, la tenerezza dell'amore puro, lo spirito è amore, amore puro. Allora quando siamo raggiunti da quell'amore puro, ecco che si vanno a sanare tante cose, no? Questo lo dice anche Simone Weil, no? Basta un tocco dell'amore puro, di quell'amore puro che ti smobilita, ti fa cedere, ti porta nella verità. Ecco, quindi diciamo questa è la prima verifica importante, perché se noi non abbiamo, cioè l'abbandono misura la fiducia che abbiamo nella vita, che abbiamo in noi stessi, che abbiamo negli altri, no? E quindi è propedeutica anche alla fede, perché se non c'è la fiducia non ci può essere neanche la fede. Come faccio a fidarmi, no? Se io sono sfiduciato di base? Quindi la fede è oscura, ci chiede di credere a dimensioni che la mente non può capire, no? Quindi lì è proprio l'abbandono totale, la fede è oscura. E quindi insomma, è importante verificare, no? questa realtà interiore che ci portiamo, perché poi diventa propedeutica a tante cose. Poi in questo cammino lento che facciamo dentro noi stessi si comincia a avvertire un nucleo profondo che è appunto quella scintilla divina, è quella memoria del divino dentro di noi, è la scintilla divina in noi, io lo chiamo sempre l'imprincipio, no? Mi piace dire sempre l'imprincipio, cioè è l'imprimersi dell'atto creativo in noi che ci ha generati, no? È proprio quell'impronta dell'atto creativo che ci ha generati e che ha dato il via al miracolo di ogni nostra vita, e lì è tutto intatto quello, no? Ed è una nostalgia continua, cioè il vero desiderio dell'anima è la nostalgia di ricollegarsi a quello, a quella dimensione. Ecco, e quindi è qualcosa che sfugge, che è un bagliore, si fa percepire e poi sfugge, però c'è quella tensione ad andare verso. E quindi è come da battere un sentiero, è chiaro che quello che ci separa è tutta quella parte oscura, no? Che va attraversata, va purificata, però è un lavoro che si fa attraverso quella risorsa, attraverso l'azione che lo spirito comincia a muovere dentro di noi, quindi è accompagnata. Ecco. E quando piano piano ci incanaliamo sempre di più, piano piano avviene come una centratura, no? Allora andiamo a centrarsi lì, ecco, io lo chiamo come il radicamento, c'è un radicamento in quella dimensione, allora da sfuggente diventa qualcosa che ci prende invece, che ci prende e che comincia a darci il senso vero dell'appartenenza a Dio. Allora lì si ricrea quella quell'appartenenza che è fondamentale, diventa una relazione prima, no? Io la chiamo l'asse verticale, è il rapporto diretto a Dio, il solo a solo, no? Lo stare in quella relazione, e più si radica, più ci radichiamo in quella relazione, più si bonifica la nostra vita interiore, si pacificano tante situazioni. E questo poi ha la ricaduta sul piano orizzontale, cioè la ricaduta nelle nostre relazioni. Perché se noi siamo connessi a questa sorgente, sentiamo questa appartenenza, ma veramente quando Gesù parla di figliolanza divina, è un qualcosa di paradossale, no? Cioè, ma ci crediamo veramente? Questo va incarnato, va vissuto, è una rivoluzione straordinaria, questa, cioè, il Vangelo, questo annuncio è qualcosa di straordinario, insomma, no? Secondo me, però, io credo oggi è il tempo di cristianesimo incarnato. Quindi queste verità così travalicanti devono cominciare ad essere incarnate nella nostra vita, perché non sono qualcosa che si possono credere con la mente, perché sono cose che ci travalicano. Ma solo facendo l'esperienza, piccoli assaggi, piccoli bagliori, ecco, allora queste dimensioni così straordinarie cominciano a incarnarsi dentro di noi. E allora le conosciamo per esperienza, perché ci raggiungono, si imprimono, no? Sappiamo dove, si imprimono e poi ci trasformano. Allora ce ne accorgiamo dalla trasformazione che operano dentro di noi, e la trasformazione naturalmente è la pacificazione, e questa io la sento la salvezza cristiana, no? Che è una guarigione, la salus è una guarigione, ed agisce tutto nel piano psichico. Quando si parla di sarx, la carne, no? tutta la parte, la carne è la psiche, la sarx, cioè tutta la parte che riguarda l'ego, che riguarda la nostra anima, che poi si trasferisce anche in una, come si può dire, in un riequilibrio di tutta la realtà fisica, cioè quindi c'è un equilibrio psicofisico che va a riassestarsi, perché la forza del battesimo è una forza dinamica. No, è proprio dire sì all'azione dello Spirito Santo, io la sento così, quindi è salvifica subito, perché apre a una rinascita, a una rigenerazione della nostra vita terrena. Deve partire di lì. La santità è qualcosa che riguarda la vita cristiana, proprio per la scelta, no? Per l'iniziazione che porta il battesimo, inserisce in una dinamica di vita nuova, e quindi agisce dentro. E questa è la parte straordinaria, bella e luminosa, però di una luce che scende nelle tenebre, che va a ripescare lo scuro. Quindi questo non c'è da buttare via nulla, no? Questa è la cosa straordinaria del Vangelo. Non c'è da buttare via niente, tutto deve essere, tutto ciò che è morto deve tornare alla vita, no? E questo è il senso forte anche della risurrezione della carne, avviene qui, in questa trasformazione. Tutto ciò che è morto dentro di noi deve ritornare vivo, questo è la forza dello Spirito. Ecco. Allora, in questi percorsi, no, che hanno la loro fatica, però hanno la loro bellezza, tutto si illumina, ecco, perché è accompagnato. Quindi il silenzio è un gran veicolo della vita dello Spirito, e quindi di un cristianesimo incarnato. Questa è un'espressione di Simone Weil, no? Perché lei dice, oggi è tempo di cristianesimo incarnato, lo diceva 100 anni fa. Non più parole, non più... è incarnato, perché è qualcosa che ci travalica. E noi non... le parole hanno fatto il loro tempo, se no si rimane nella dottrina. Invece qui c'è da entrare in connessione con quella forza, perché la resurrezione è in atto, la creazione è in atto, sono forze dinamiche. Allora questo sviluppa questo, quest'opera di salvezza. E, diciamo che oggi è proprio il tempo che ci chiama a questi percorsi, no? Perché è un tempo di essenzialità, l'ha detto anche prima Silvano. Bisogna interrogarci che si fa, cosa si può fare in questa situazione così dolorosa per, da tanti punti di vista, in cui domina, domina la forza, diciamo, no? La forza. Io nell'ultimo libro ho scritto appunto passaggio antropologico, un passaggio antropologico è un tempo di cambiamento radicale, no? Si avverte, qualcosa sta cambiando nel profondo. E allora io vedo il passaggio dall'homo sapiens all'homo spiritualis, cioè perché che cosa può riassestare? L'homo sapiens ha tradito se stesso, perché la sapienza implica lo spirito, invece l'ha messa fuori, la sapienza ha messo fuori lo spirito. Perché ormai siamo dominati da una ragione materialista e che ha considerato illusorio tutto quello che non è, che non si può verificare, insomma, no? E questo è uno, siccome noi lo abbiamo assorbito questo pensiero, questa modalità di intendere, e ci condiziona in tutte le cose, quindi facciamo molta più fatica a aprirsi al sorprendente, al meraviglioso, al miracolo, perché meraviglia e miracolo hanno la stessa etimologia, perché tutto è un miracolo, o tutto è un miracolo, o niente è un miracolo. E quindi l'opera, la più grande meraviglia è la creazione, no? A me piace citare ovviamente questo fisico Faggin, lo conoscerete ormai, lui lo dice, nessuno potrà spiegare mai la creazione. Quindi stiamoci in questo miracolo, gustiamolo, assaporiamolo, cominciamo a smettere di voler capire tutto, però gustiamo, stiamoci dentro. Ecco, allora la vita si dilata e quindi entriamo in tutta la dimensione contemplativa. Ci vuole un altro approccio alla conoscenza, non è solo quello mentale che deriva dal metodo scientifico che ci mette fuori oggetti, soggetti e osservare un oggetto. No, la contemplazione ci chiama di starci dentro, di starci dentro, cioè investe tutto il sensibile, tutto il nostro sensibile investe. E quindi purifica, riporta alla misura originale, perché se uno contempla la bellezza creata, sente che ci travalica, la bellezza non si può afferrare, non si può possedere, no? appare, quando appare ti travalica, senti che non la puoi contenere, è un miracolo, e però questo è dilata l'anima, porta nutrimento reale all'anima, l'anima ha bisogno di questa dilatazione, altrimenti si ammala, no? Tutte le patologie psichiche. E quando l'anima è chiusa in una galera, la galera è lo spazio-tempo, cioè se si chiude lì l'anima muore, si ammala. E quindi queste dilatazioni sono assolutamente necessarie, bisogna concedercela, lo dice Gesù, lei si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Quindi vuol dire si fa garante di questa dimensione contemplativa, ce la dobbiamo concedere. Perché noi non ce la concediamo? Non costa niente. Allora dico, che cosa può svuotare questa onda malefica, no, della forza, della violenza, che risalga un'onda della grazia, la levità della grazia. Solo la levità della grazia può svuotare l'onda della gravità, della forza. E quindi tutti siamo chiamati a fare da canale a questo. La grazia vuol dire gratuità, ringraziare, vuol dire il meraviglioso, la bellezza, tutto gratuito, tutto lì pronto e noi non lo vediamo, no? Tutto lì che c'è e noi non lo vediamo. Quindi la relazione della grazia è leggera, sta nell'equilibrio, sta nell'ordine divino. E allora noi siamo pesanti, perché siamo nel disordine, nel caos. E siamo pesanti, quindi l'angoscia perché lo sentiamo, lo tradiamo, la misura originaria, noi sentiamo nel profondo, l'anima lo sa che c'è un tradimento. Ecco, questo è uno dei motivi dell'angoscia e della paura. Cosa possiamo fare per rimettere in ordine? Affidarci all'azione della grazia, affidarci allo spirito, al miracolo, al meraviglioso. Allora mettiamo la nostra piccola parte, perché il Vangelo si basa tutto sul poco, no? Con la moltiplicazione dei pani, mettiamo quel poco e il resto lo farà la grazia. Ma è questa la fiducia, è questo l'abbandono, questo può andare a colmare quella paura che sotto sotto, no, ci lavora e ci porta con la violenza e l'aggressività, perché è tutta sotto sotto e lavora. Guardiamola in faccia per trovare l'antidoto, quello reale che ci è dato e ci è donato. Ecco. Allora è un tempo che interroga e ci chiama tutti all'appello, insomma. Ecco, allora io dico, qualcosa possiamo fare, questo lo possiamo fare. E a me si parlava della Maddalena in questi giorni, no? C'era questo, mi ha sempre colpito il fatto che la Maria di Magdala, l'apostola degli apostoli, quella che ha la prima testimone oculare che Gesù manda ad annunciare la resurrezione, annuncia la resurrezione stando 30 anni in una grotta, no? A Maddalena penitente nel deserto. E questo mi ha sempre colpito tanto, cioè, l'ho sempre sentito una figura estremamente vicina, la figura che più mi, insomma, del Vangelo, perché è la peccatrice che più dal basso arriva, no? E poi questo silenzio e questa solitudine, ecco, perché lì è il crogiolo del mondo, stai proprio nel crogiolo del mondo, stai dove tutto viene consumato. Quindi la pustina, la meditazione, il silenzio, lo stare lì consuma quel peso che ognuno personalmente si porta dentro. Si comincia dal nostro peso personale e poi si allarga sempre più universalmente, perché quando sei lì cominci a sentire, cioè è un lavoro che va da sé, si scopre facendolo, no? Perché l'amore insegna questo, più si fa conoscere, più insegna come si muove, perché l'amore abbraccia tutto e va dove non c'è amore. È quella la tensione dell'amore, di andare dove non c'è amore, non dove c'è il vuoto di amore, e quindi è per questo che si espande attraverso l'ascolto, attraverso la sensibilità nello spirito, non c'è distanza, quindi ti connetti con tutte le realtà del mondo. Ecco, e quindi allora qual è l'invito? Lasciati amare dall'amore per imparare ad amare, lasciati amare dall'amore, cioè lo stare lì nel silenzio, nella sosta, nella solitudine, e per farsi raggiungere, farsi guarire, e poi, ecco, essere a nostra volta capaci di portare questo amore, questa guarigione, espanderlo intorno a noi. Ecco, e quindi anche la solitudine è un grande valore. Oggi è proprio messa al bando la solitudine, è fuggita come fallimento, non si può stare, no? La solitudine ci misura, perché uno che sta male nella solitudine sta male con se stesso, perché quando siamo nella solitudine siamo con noi stessi, e se si fugge la solitudine si fugge noi stessi. Quindi anche questa è una grande verifica. E allora la solitudine è l'opportunità però anche di collegarci alla nostra parte profonda e di vivere solo a solo con Dio. La relazione è fondamentale. Allora diventa una solitudine abitata da una presenza, si fa sempre più sentire. Non importa fare l'eremita in cima alla montagna, ma concedersi dei tempi di silenzio e di solitudine, perché quella è una dimensione connaturata alla nostra vita. E non si può stare sempre in connessione con qualcosa e nel rumore, perché è come dire sistola e diastola, no? Ecco, ci vogliono tutte e due. Quindi è un invito a valorizzare quando uno, siccome io incontro tante persone che dicono, ma anch'io sento questo bisogno, non so che fare, come si può fare, nessuno ce lo dice. Allora È importante dirlo e valorizzare questo. Se quando uno lo sente, lo prenda sul serio. Se uno sente un richiamo, se uno sente un bisogno, prendiamolo sul serio, perché quella è una via che ci permette di fare qualcosa, che non solo per noi, ma anche per il mondo, diciamo.
Possiamo allora dare un tempo per qualche risonanza, riflessione o qualche domanda?
Io personalmente voglio ringraziare veramente Antonella, per me è stata una grazia per qui oggi. Io spesso sono preso da dubbi pesanti, insomma, Antonella mi aiuta insomma, con i suoi interventi che si possono anche ascoltare in rete, no? a ritrovare insomma, come dire, una strada più corretta, no? Insomma, una strada nella quale insomma, posso ritrovare veramente in un certo senso un sentiero di verità, diciamo, un sentiero di verità. Ecco, comunque se qualcuno...
Io devo essere anche un ringraziamento, perché abbiamo così raramente si sente parlare veramente come uno spirito opera. E qualche volta abbiamo difficoltà anche a crederci, anche quando lo spirito veramente opera in noi, a chiamarlo spirito, a ringraziare dello spirito. È difficile condividere questa cosa. Non hai intorno riscontri facili, ecco. Ci sono appunto molta teoria, molte, ecco, qualche, ecco, siamo fortunati, qui abbiamo qualche aggancio così anche con la meditazione, però come percorso personale, come ecco, lei ci ha condiviso la sua esperienza, sarebbe bello poterlo fare anche tra di noi, e non è facile, non è per niente facile. È una cosa rara, direi, ha maggior ragione, ripeto, mi sembra così prezioso questa possibilità che ci dà, questo anche spunto, che vediamo che lo spirito è veramente opere di più in questa direzione di condivisione delle opere che lo spirito fa, di cui a volte non ci rendiamo conto, e anche quando ci rendiamo conto abbiamo difficoltà a prenderne altre, per quanto dire, non ci vuole importare.
Sì, hai pienamente ragione. Sì. Perché è il grande ignoto, no? Si dice lo Spirito Santo, cioè la parla del Figlio, del Padre, ma dello Spirito Santo. E invece, perché diciamo. Si conosce nell'esperienza diretta, no? Bisogna risalire, purtroppo è vero, al monachesimo delle origini, che allora i solitari andavano in diretta, allora c'era una teologia sapienziale che scaturiva dall'esperienza, ora c'è una teologia fatta nelle accademie. E quindi, diciamo, è la via un po' mistico-contemplativa che deve essere rimessa al centro, no? In fondo nel Vangelo c'è una doppia consegna, c'è quella a Pietro, nel Vangelo di Giovanni, l'ultimo capitolo, c'è la consegna a Pietro, mi ami tu, facile le mie orelle, ma poi c'è la consegna a Giovanni. Quindi la Chiesa pneumatica, Mariana Giovannea pneumatica, cioè quella riguarda l'esperienza del singolo, ognuno, ogni battezzato è chiamato in prima persona a esperire, a fare questa esperienza, però è vero, non ce lo dico mai, è vero, non è mai detto, non si spiega, perché è stato un po' tutto istituzionalizzato. Ecco, allora per questo io, cioè, una piccola via, ognuno deve essere libero di sperimentare, e poi diamo importanza alla risonanza per poterne parlare, e si vedono, no, la fecondità, perché poi le persone, ecco, insomma, se ne rendono conto sperimentando, e allora il confronto ci aiuta a tenerci in forza, a mantenere il passo, a crederci, insomma, reciprocamente. Ecco. Comunque, le
io la ringrazio tanto per il suo donarsi a noi tutti. Certamente non è facile, però mi sembra che è proprio l'essenziale quello che lei ci dice, quello di contemplare dentro di noi, cioè di fare esperienza diretta. Quando sono rimasta sola, i figli si sono sposati, mio marito non c'era più, e a quel punto mi sono fatta delle domande. Ho passato tutte le chiese della città per vedere dove trovo qualcosa di più, no? Ma in realtà poi ho dovuto lavorare dentro di me, tanto. E proprio lavorando dentro di me, potevo anche dopo fermarmi in un posto che più mi richiamava al mio desiderio, proprio desiderio di questo dell'infinito. E mi sono fermata in questa parrocchia perché ho trovato e Don Fabio, che veramente devo dire che tutt'oggi, quando lui fa le sue omelie, io sento un legame nella parola, no? E penso che è molto importante avere questo legame, perché ti porta in un posto che mai avresti pensato, no? Ecco, e questo mi dà la forza di stare in compagnia, di essere impegnata, di darmi da fare, ma ho tanto bisogno anche di stare sola dove mi confronto, no? Mi metto là in silenzio e mi vedo molto in questa sua esperienza, no? È molto importante questo, lavorare dentro di noi, lasciare che lo spirito agisca. E questo è forse questa la via più giusta per arrivare, no? Per non trovarci impreparati quando il Signore ci chiamerà, perché ci chiama ogni giorno praticamente, in ogni momento della nostra vita. E con questo suo con questa sua vicinanza, di questo Gesù sempre presente, mi fa vivere la vita diversamente, no? Mi sembra che sì, quella vita che lui ha promesso a tutti, no? Semplicemente fidandomi. Ecco, e trovare questo momento così. E noi ci troviamo anche ogni mercoledì, già da anni. Siamo un gruppo che condividiamo questa parola, dove stiamo in silenzio noi, anche noi un quarto d'ora, e poi ognuno di noi dice quello che, no? E mi pare che questo dovremmo potenziare, Don Fabio. Mi pare che è strettamente essenziale per le nostre vite.
Sì, perché è bello, c'è tanta ricchezza nel profondo delle persone, poi ecco, è bello quindi sentire queste esperienze dirette, perché Cristo chiama direttamente, non c'è più la mediazione come nell'Antico Testamento, questo va detto, il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio battesimale, perché ognuno viva questa investitura diretta, e questi sono le perle, poi no, perché l'esperienza diretta, e quanta ricchezza c'è nelle persone e vanno incentivate a scoprirla. Ecco, perché questo cristianesimo incarnato è questo, quindi si scoprono queste ricchezze.
Posso fare una domanda anche senza microfono?
Gli altri
sì. Due considerazioni, ho sentito per due volte due signore che dicevano è difficile. Il fatto di dire è difficile già è un tagliarsi le gambe. Perciò non diciamo mai è difficile. Io ci sto provando, proverò, cioè, ma il fatto di dire è difficile già una cosa che ti dice, vabbè, è difficile, per cui vabbè, ok, faremo. La seconda è che per più volte lei dice questa è una cosa che riguarda i battezzati e i non battezzati.
No, tutti riguarda certo.
Perciò i battezzati non c'è.
In particolare però dico, no? Perché?
Perché spesso ci sia una via anche per i non battezzati.
Lo spirito agisce dove trova aperto, certo. Agisce, è universale, certo. Chiaramente. Certo. Però se il battesimo deve avere un senso, è quello il senso. Cioè, è
però
un
non è un'esclusiva, ecco.
No, 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 assolutamente, ma nel senso che se no che significato hanno? Ecco, è come dire, è una scelta, oppure insomma, quando uno è piccolo non sa neanche lui, però è. C'è qualcuno che decide che c'è un'apertura all'azione dello spirito. Questo è il senso, cioè, almeno per quello che percepisco io, no? Aprirsi all'azione dello Spirito Santo e rinnegare lo spirito del mondo. Cioè, perché la fatica è liberarsi dallo spirito del mondo. E solo lo Spirito Santo ci aiuta a liberarsi dallo spirito del mondo. Quindi quella è la scelta battesimale, poi lo spirito agisce dove lo trova aperto, ma se la scelta battesimale non è questo, cos'è? Rimane una lettera morta, se no. Ecco. Quindi anzi, bene queste cose che fate voi, mi sembra tutto molto ricco, si sente.
Il là in fondo, Giorgio.
È bello per me essere qui perché è vero che l'amore si diffonde, è vero che la gioia è contagiosa e che abbiamo bisogno di una via di verità di fronte a tante bugie, menzogne che vengono raccontate o cose inutili che vengono valorizzate, cose importanti che non vengono valorizzate. Riesci poi a portare questa interiorità nel frastuono della vita di ogni giorno? Questa è la domanda.
Grazie. Mi unisco
anch'io, forse meglio senza microfono, forse c'è un rumore di sottofondo. Ecco, la mia domanda è questa, mi sarebbe piaciuto, proprio sei arrivata in un punto in cui io mi aspettavo dicessi questa parola, ma non l'hai detto, ti do del tutto.
Sì, sì, certo.
Hai detto figlioranza, ma non hai detto fratellanza, perché mi chiedo, silenzio. Da scout lo ricerchiamo, anche se non sembra, lo ricerchiamo nella natura e penso che ciascuno di noi possa vivere questa esperienza. Ma mi chiedo, nella tua esperienza urbana, mi piace molto questa associazione delle due parole, non l'avevo mai sentita prima di questa occasione, no? Monachesimo urbano, o comunque, ecco, io ho vissuto un po' di vita monastica, così, visitando qualche comunità, però mi chiedevo appunto come la fratellanza possa essere vissuta nel silenzio. Immagino ci siano delle esperienze virtuose, no? Anche se a un certo punto bisogna anche, come diceva il fratello Giorgio, andare incontro anche alle situazioni di rumore e riuscire poi a essere capaci di vivere il... Ecco, allora ti chiedevo un feedback da
questo punto. Sì, allora, sono due domande che possono stare insieme. Allora, è chiaro che il silenzio ha bisogno di essere un po' custodito, no? Va custodito proteggendo un ambiente in cui, sì, perché diciamo, noi mettiamo, uno custodisce il silenzio, ma anche il silenzio custodisce noi, no? Quindi diventa una forza a doppia valenza, perché più vivi il silenzio, più il silenzio ti custodisce. Però quello, quella dimensione lì è proprio come ricevere la, la risorsa per poi andare nel mondo, per stare nella realtà caotica. Io quando mi chiedo, ma lei che, tu che regola hai? Io ho l'unica regola, l'equilibrio fra il dentro e il fuori. Quindi uno sta fuori, dico, ah, è come stare in prima linea, no? Diciamo, ecco, e senti che ti esaurisci, dopo un po' e non hai più risorse. E allora torni ad attingere alle risorse, altrimenti rimetti in moto il meccanismo del mondo, perché non se ne esce, perché ricevi tutta quella aggressività e poi la rimetti in moto. E allora lì vai a purificare, a riattingere e poi riparti. Quindi quello è il movimento che ha caratterizzato la mia esperienza e che tuttora caratterizza. Un equilibrio non è facile, però fa in qualche modo. Il discorso invece della fratellanza, quella viene da sé perché se siamo figli di Dio siamo tutti fratelli. Ed è proprio nel vivere la relazione principale che è in verticale, la relazione del solo a solo, la relazione a Dio in cui riceviamo quell'amore, quella risorsa, riceviamo, perché la preghiera prima di tutto è un ricevere quel bene, quell'amore, lasciati amare dall'amore, allora ti pacifica, hai meno pretese, hai meno aspettative, meno delusioni, ti offendi meno. Si pacifica la tua vita interiore e questo si riversa nella realtà con gli altri, cioè diventa relazione di amorevolezza, non c'è più la pretesa, l'offesa, l'aspettativa, tutte quelle cose che creano poi i conflitti, no? Sappiamo bene. Ecco. Quindi va da sé, no? Ecco. Più vivi quello che ti dà la risorsa essenziale. Perché l'amore divino ti dà la risorsa essenziale, quando ti radichi in quella sorgente, come dire, metti la spina e la corrente passa sempre. Ti radichi in quella sorgente e quell'amore ti attraversa sempre. E allora ti dà quella pienezza. La pace vuol dire pienezza, non manca niente, no? In ebraico pace vuol dire pienezza. Ecco, allora non hai più tutte quelle aspettative dagli altri, puoi dare amore, sei più pacificato, più amoroso, più amorevole. Io lo sento così. Allora a me interessa non tanto la comunità, perché il Vangelo non è fatto per la, è per la comunione, è la comunione il valore del Vangelo. Gesù non ha fondato una comunità, e quindi è vivere l'amicizia che viene da amore, l'amicizia viene da amore, quindi stare in rapporti liberi e liberanti in cui non si creano vincoli di oppressione, perché anche la comunità crea vincoli di oppressione se non è purificata la parte egoica, no? Quindi è un cammino che, insomma, è importante avvertire questo bisogno. Poi siamo tutti sempre limitati, però rendersi conto di questi limiti che poi proiettiamo sugli altri spesso, no? Quindi
vorrei dire un'esperienza personale che credo sia molto legata all'esperienza del silenzio, perché io vivo da sola, ma un passaggio che ho fatto è proprio questo della contemplazione, che diventa ascolto e diventa preghiera. Quindi diciamo la giornata diventa un po' un'offerta totale, no? Quindi diventa, io sono presente a quello che accade e quello che sento dentro e soprattutto quello che mi viene all'ascolto. E una cosa bella che ultimamente ho notato è che quando ci sono dei segni forti, pratici, che interviene veramente l'azione dello Spirito Santo e l'azione di Dio, tu diventi testimone della tua fede. E questa è una cosa che non ti toglie nessuno, perché diventa è un segnale così forte che Dio ci ha messo la firma, il Signore ci mette la firma, e quando ci mette la firma quella cosa non te la dimentichi più e tu diventi testimone. E questo è bellissimo, perché no, tante volte dicono, ah, ma stai da sola, guarda. Io sono in una pace, e non dico che sia la beatitudine, per carità, perché non c'è questa presunzione di definirmi beato, ma testimone sì.
che bello questo, grazie veramente, cioè grazie davvero, perché è quella la cifra della vita cristiana, cioè questa beatitudine, i beati, no, del Vangelo, e la beatitudine sono quei, non c'entrano gli eventi stessi, sono tutti a piangere, gli manca quello, ma sono beati perché per qualcos'altro, è quella la testimonianza, e questo è il cristianesimo incarnato, no? Ecco, e quindi c'è quella relazione primaria che veicola tutto, e allora quello appiana tutte le relazioni umane, diventa amorevole, e poi c'è molta più tendenza all'ascolto che al parlare, no? Il tacere diventa un naturale, perché poi il silenzio è essere silenzio anche, no? Se c'è quella relazione ti dà il radicamento e quindi più tendenza all'ascolto anche. Grazie.